Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con Palla in Tribuna, primo appuntamento settimanale, sempre con voi in diretta, un ascolto che è su più piattaforme, come di consueto, 102-104 FM, su Radio Parma, la nostra app, il nostro sito in diretta streaming o in podcast, radioparma.it, e come sempre microfoni aperti per voi che ci state ascoltando e seguendo al numero WhatsApp, SMS WhatsApp 333 9200 170, e ovviamente per parlare oggi di questa vittoria che è tornata dopo 6 partite di digiuno contro l'Udinese in Friuli, forse l'occasione meno attesa è arrivata, peraltro anche con merito per quanto visto in campo, non una partita certo spettacolare, ma probabilmente il Parma alla fine nel famoso pallottoliere ha fatto di più dell'Udinese, meritando questa vittoria. Ricapitoliamo prima dei nostri contributi, sentiremo anche le parole di Carlos Cuesta, quelle di Ansa Nicolussi Caviglia, tra i protagonisti, tra i migliori proprio nella sfida contro i bianconeri. Ricapitoliamo che è successo in questa 33esima giornata, che ricordiamo questa sera vivrà il suo ultimo passo con Lecce Fiorentina 20:45, peraltro partita che riguarda davvero da vicino la lotta salvezza, non dico le posizioni del Parma, chiaramente come sapete già da tempo ritenevo il Parma ampiamente salvo e puntualmente insomma anche su questo non mi sono sbagliato. Sassuolo ha battuto 2-1 il Como ancora venerdì, poi le vittorie per 3-0 del Cagliari, dell'Inter, perdona, sul Cagliari e della Lazio per 2-0 sul Napoli, in casa del Napoli, e poi ancora 1-1 tra Roma e Atalanta. Ieri invece il pareggio 0-0 tra Cremonese e Torino, la vittoria del Milan 1-0 sul Verona, quella del Genoa 2-1 sul Pisa, infine la vittoria per 2-0 della Juventus sul Bologna. Così vi raccontiamo anche uno sguardo alla classifica, dove il Parma è salito a 39 punti, ancora a braccetto col Genoa che chiaramente ha battuto in rimonta il Pisa in casa, del Pisa in casa dei toscani. Genoa e Parma sono a 39 punti, appaiati diciamo al 13esimo posto della classifica. Entrambe hanno guadagnato un paio di punti sul Torino, che è 12esimo a quota 40, quindi a una sola lunghezza, e chiaramente si sono avvicinati di 3 lunghezze sull'Udinese, che è il primo posto della parte destra della classifica, all'11esima posizione e a quota 43, quindi a più 4 su Genoa e Parma. Dietro c'è la Fiorentina a 35 punti, il Cagliari a 33, la Cremonese che è salita con questo pareggio comunque prezioso, anche se forse avrebbe meritato di più, a 28 punti. Il Lecce resta terzultimo per il momento a quota 27, poi Verona e Pisa a quota 18, lì in fondo più che mai calda la lotta per il terzultimo posto, dove comunque avete visto, nonostante quelle due vittorie del Lecce, poi la quota salvezza non è che si sia alzata a dismisura, puntualmente poi è rientrata un po' nel regime precedente. Certo, adesso la Cremonese ha fatto un passo in avanti, vedremo cosa farà il Lecce questa sera con la Fiorentina, però nel frattempo sono passate delle partite, siamo alla 33esima giornata compiuta, ne mancano 5 da qui alla fine. 5 che per il Parma, lo ricordiamo, sono la sfida col Pisa a partire da questo sabato 25 aprile, giornata festiva, alle 15 al Tardini, e poi l'Inter al Meazza domenica 3 maggio alle 20:45. Sono ancora da definire invece le sfide con Roma in casa, il Como in trasferta e poi l'ultima in casa col Sassuolo. Tanto per capire anche un po', cercheremo di farlo in questa puntata, fin dove potrà spingersi questo Parma, quantomeno in termini di punti. Abbiamo iniziato la scorsa settimana dicendo che l'Udinese puntava a quota 50, avevamo sentito anche i colleghi in Friuli proprio specificare questo. Primo passo fallito chiaramente per la squadra di Runic, cercheremo di indagare così platonicamente fin dove potrà spingersi questo Parma, che sempre col suo gioco catanacciaro, concreto, molto compatto, ha portato a casa 3 punti. E abbiamo detto messaggi WhatsApp, intanto però iniziamo con i nostri contributi. Il servizio preparato per il DG Sport di Marco Balestrazzi per fare il punto della situazione.
È il Parma delle vittorie di misura, 9 su 9 sono arrivate col minimo scarto, ma è anche il Parma che, come Udine, quando va in vantaggio porta a casa il risultato. I crociati dall'inizio della stagione sono andati avanti 12 volte con sole 24 reti segnate. In 9 occasioni appunto hanno poi vinto, solo in un caso sono stati rimontati e battuti, è successo in casa contro il Bologna. Se da un lato la squadra di questa fatica a segnare, va detto anche che ha una capacità indiscussa di difendere il risultato. Squadra giovane sì, ma non solo.
La parola giovane è indicativa, perché credo che come nell'allenatore giovane, come nei giocatori giovani, sia una cosa relativa, perché ci sono giocatori pronti e non pronti, oppure bravi e non bravi, quella è la cosa principale al di là del giovane. E poi, nonostante magari siamo abbastanza giovani, ci sono dei giocatori maturi comunque che sanno capire le partite, l'importanza e saper portare al risultato, e quindi la crescita secondo me c'è partita dopo partita nel saper essere squadra, saper capire l'importanza delle partite e portare a casa i risultati.
La salvezza anticipata vale già la prima mossa di mercato, con la certezza di restare in Serie A. Dovrebbe scattare il riscatto di Nicolussi Caviglia dal Venezia, 6 milioni la cifra fissata. Il Parma ha già il regista per la prossima stagione. Sarà la sfida salvezza Lecce-Fiorentina a chiudere il quadro dei match della 33esima di Serie A. I salentini sono terzultimi a meno 12 dai crociati. In fondo sarà bagarre fino all'ultima giornata. Per la squadra di questa invece una vittoria contro il Pisa può far scattare la festa salvezza.
Palla in tribuna.
Eh sì, davvero, come diceva Marco Balestrazzi nel servizio, la prossima, che sarà una sfida in casa contro il Pisa, comunque sulla carta un avversario alla portata dei crociati, potrebbe anche portare chiaramente a matematicità del caso. Servirà a capire molto cosa succederà questa sera tra Lecce e Fiorentina, ma tecnicamente diciamo le condizioni iniziano ad esserci. Allora, un po' di messaggi che avete già iniziato a inviare. Chi fa i complimenti a Sandro Piovani per il suo articolo di oggi sulla Gazzetta di Parma, parla di Pellegrino, di Elfej, simili ma tanto diversi, dice stessa fisicità ma in campo interpretano il ruolo a modo loro, e con loro, in base a chi c'è in campo, la fase offensiva del Parma cambia. Tra poco sentiremo Sandro Piovani proprio dal telefono. Intanto Luigi dice: bravo Piovani, un bel articolo, acuto, intelligente, fuori dagli schemi, una visione laterale che manca ogni tanto. E poi ancora, buongiorno da Luigi, un altro Luigi: meno male che abbiamo vinto a Udine, perché con un pareggio oppure una sconfitta avremmo dovuto fare i conti con un morale basso, di basso tono, visto i risultati delle altre, considerando che la Fiorentina farà sicuramente punti. E poi ancora, Filo dice: sarei un ipocrita se dicessi che Nestà è più forte di Pellegrino, cosa che non penso, ma una cosa che credo è che lui e Strefezza si trovino decisamente di più. Nestà, a differenza di Pellegrino, attacca molto di più gli spazi, secondo me ne trova giovamento anche Strefezza stesso. Abbiamo scoperto un bel giocatore, ma il tempo ce lo dirà, intanto cerchiamo di riscattare Strefezza. Sì, è verissima la cosa della tipologia diversa del giocatore. Io lo ritengo anche molto più tecnico e rapido, mobile nello stretto, il Feige, rispetto a Pellegrino, che è più macchinoso, anche se fisicamente sa fare un lavoro diverso. Dopodiché, allora, il Feige, ok, ha fatto l'assist di testa contro Napoli, ma ha fatto un gol, un gran bel gol, in cui c'è anche tanto dell'errore del difensore dell'Udinese, così che si è lanciato in un anticipo così da ultima giornata, gran bel movimento. Tuttavia è vero che i due possono trovarsi meglio, dopo che aspettiamo no, perché Nestà Elfej fino a 2 settimane fa era nel mirino così dell'ironia dei tanti scovati in giro per l'Europa e in giro per il mondo da parte della società, dal nome mai sentito. Poi adesso diventa quasi una richiesta di titolarità per lui. quindi aspettiamo comunque questa buona prestazione per lui, già sono due insomma. Dopo il Pisa si parlerà di questa sì o questa no, forse se ne parla già da tempo senza cadere in questo referendum, ma mi fermo ad analizzare oggettivamente a mio parere il mister. Poi c'è un lungo messaggio del nostro ascoltatore, proviamo a sintetizzarlo. Ha dimostrato, secondo lui, consapevolezza nel leggere i valori umani e tecnici della rosa a disposizione. Gruppo in costante crescita, adattabilità nel saper mettere le conoscenze a disposizione di pregi e difetti tecnici del gruppo, è un aziendalista nel portare a casa gli obiettivi societari, un buono stile, giovane uomo, valori importanti, a parte che valori non capisco quali sono, cioè io lo... a meno che non si conosca davvero personalmente fuori dal campo, però cioè, io mi baso su quello che vedo in panchina. Sì, usa parole normali da persona civile. Comunque, educazione, lealtà, equilibrio, mai piagnistei, dice il nostro ascoltatore Bobo. Se tutto questo ha un senso, direi che Cherubini può continuare con questo progetto tecnico lavorando sulle cose che sono da migliorare. E poi ancora un ultimo messaggio. Felicissima salvezza ormai raggiunta il nostro Parma grazie a squadra, società e tifosi. Uno dei protagonisti, lo cita anche Marco Balestrazzi nel servizio, è stato sicuramente Hans Nicolussi Caviglia in questo ruolo di regista, insomma sembra aver trovato la sua dimensione, comunque la crescita anche con la continuità di utilizzo. Noi lo sentiamo nelle sue dichiarazioni post gara proprio allo stadio di Udine.
È stata una partita diciamo gestita bene, abbiamo saputo capire un po' i momenti quando c'era da difendersi alla fine e poi quando c'è stato un momento a inizio secondo tempo magari dovevamo un po' più il possesso palle, dovevamo mantenerlo e poi siamo stati anche cinici e pragmatici in quell'occasione, è stato bravo il nostro attaccante Nesta e poi siamo stati bravi dopo a difendere il risultato. Per quanto mi riguarda sono contento che adesso sto trovando continuità e mi trovo bene con le caratteristiche del nostro centrocampo, abbiamo giocatori diversi con caratteristiche diverse, ci completiamo secondo me e cerchiamo adesso sempre di trovare una connessione sempre migliore perché è solo giocando che la si trova e quindi pian piano adesso stiamo uscendo.
Vai Sandro.
Lei è arrivato come rinforzo per portare questa squadra alla salvezza, oggi l'ha portata anche al gioco, diciamo che in stagione raramente si vedeva il Parma palleggiare così tanto, arrivare nella metà campo avversaria palleggiando.
Sì, credo che ogni squadra abbia le sue caratteristiche, quindi la nostra caratteristica magari è un po' quella di saper difendere bene e credo che per caratteristiche di giocatori anche tante volte possiamo far meglio nel possesso palla, possiamo stare di più nella metà campo avversaria e oggi magari abbiamo fatto un po' di più all'inizio secondo tempo, ma c'è da farlo sempre di più e credo che non dipenda solo da una questione singola, ma anche da una questione di capacità tra i giocatori di sentire le posizioni, di capire gli spazi e quindi una cosa di relazione tra i vari giocatori.
Ecco, il Parma oggi di fatto si è salvato, lei lo sa, oggi questa prima diceva scaramanticamente, non c'è ancora la matematica, però insomma 39 punti vale a dire la salvezza. Se lei dovesse trarre un bilancio di questa sua pur breve esperienza qua a Parma, come ha visto crescere la squadra? Perché indubbiamente la squadra nel girone di ritorno è cresciuta molto.
Sì, siamo cresciuti, siamo una squadra abbastanza giovane, ma la parola giovane è indicativa perché credo che come nell'allenatore giovane, come nei giocatori giovani sia una cosa relativa perché ci sono giocatori pronti e non pronti oppure bravi e non bravi, quella è la cosa principale al di là del giovane e poi nonostante magari siamo abbastanza giovani ci sono dei giocatori maturi comunque che sanno capire le partite, l'importanza e saper portare al risultato e quindi la crescita secondo me c'è partita dopo partita nel saper essere squadra, saper capire l'importanza delle partite e portare a casa i risultati.
Buonasera,
ultima.
Guardando la squadra giocare, è una squadra, come diceva Sandro, molto giovane, ma credo anche molto matura. A livello mentale, a livello fisico, come vi sentite a livello di gruppo?
Ci sentiamo bene nello stare insieme soprattutto perché già dalla settimana stiamo bene insieme, ci alleniamo molto sulla competitività già in allenamento, quindi poi arriviamo in partita che siamo abbastanza pronti da quel punto di vista a saper lottare e sapere che magari difendersi, dover fare sacrifici anche in fase di non possesso non è sicuramente una vergogna, anzi è un punto di forza, è una cosa su cui facciamo leva perché dobbiamo essere molto applicati. È una questione anche di comunicazione tra i giocatori, e la alleniamo durante la settimana e poi la portiamo alla domenica, quindi è uno dei nostri punti di forza.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme in diretta. Fabrizio scrive: ma si è sempre detto che il mercato di gennaio era un mercato secondario, da 2 anni il Parma non pare proprio così o no? Luogo comune? Assolutamente, abbiamo detto tante volte, detto questo poi per Nicolussi Caviglia, secondo me, e soprattutto per Strefezza, è stato utile il fece, io direi di aspettare ancora un attimo, ma sentiamo, visto che l'abbiamo citato prima, anche con qualche complimento dei nostri radioascoltatori per l'articolo di oggi che verte anche su El Fej, salutiamo, andiamo da Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Protagonista insomma Udine, ti abbiamo anche sentito in qualche domanda, poi sentiremo anche Carlos Cuesta. Sandro, beh, partiamo da El Fej, allora, visto che ne hai parlato anche oggi, anche a me è sembrato un giocatore comunque che ha delle qualità diverse da Pellegrino, secondo me un po' più tecnico e anche più mobile, più rapido nello stretto, è più macchinoso Pellegrino, effettivamente cambia un po' con lui il Parma.
Beh, diciamo che, come dire, Pellegrino è più un lottatore e forse il Parma non lo sfrutta proprio fino in fondo, soprattutto in area, perché se abbiamo negli occhi i gol che ha fatto l'anno scorso alla Juventus, cioè sono tutte giocate importanti da centravanti d'area, però il Parma sfrutta Pellegrino quasi come primo difensore aggiunto in questa teoria difensiva che il Parma praticamente ha perfezionato, perché effettivamente sono poche le squadre che sono riuscite a fare tanti gol. Magari il Parma, dopo che becca il secondo gol, lascia un po' andare gli ormeggi, come è successo con l'Atalanta, come è successo con la Juventus, e ne becca 3 o 4, però normalmente, se andiamo a vedere le altre partite, è difficile fare più di un gol al Parma. Quindi Pellegrino diventa l'attore principale di questa situazione, e in questo non me ne vogliono i tifosi, mi ricorda molto Ravanelli, che era un centravanti atipico, addirittura Lippi lo usava a sinistra, io ricordo a Parma fece anche un gran bel gol, ma era certamente il primo dei difensori di quella Juventus, e così è Pellegrino per il Parma. In questa dote mi sembra che il Fej invece non riesca, come dire, ad esibirsi tanto, ma più che altro sia un giocatore che alza la squadra in un modo diverso, non tiene palla e poi chiama avanti i compagni, ma fa queste spizzate di testa, questi passaggi di prima, entra subito in area e quindi dà velocità a un attacco e, se vogliamo, anche quella spettacolarità che a volte, anzi spesso, è mancata al Parma. Pensiamo al primo gol, pensiamo al secondo gol clamorosamente mancato. Di certo il secondo tempo di El Fej è stato più da attaccante e secondo me con El Fej anche Strefezza riesce ad avere più spazi, più profondità e riesce a trovare giocate importanti. Il Parma nel secondo tempo, soprattutto il primo quarto d'ora, poi l'Udinese con la sua forza ha schiacciato i crociati un po' nella loro metà campo, ma il primo quarto d'ora del secondo tempo il Parma ha giocato, secondo me, uno dei migliori scampoli di partita per palleggio con Nicolussi Caviglia, che è andato in cattedra, e quindi molto palleggio per arrivare in fondo, oppure questa idea di usare El Fej come boa, ma veramente con un tocco e via, come si dice. E quindi qualche varietà in più, 2 centravanti che fisicamente sono molto simili, tutti più di 1,90, tutti sugli 85 kg, però completamente diversi dal punto di vista poi tecnico-tattico.
Insieme non li vedresti, Sandro, nel senso inevitabile togliere un centrocampista, chiaramente, con Strefezza, per dire, dietro di loro, vicino a loro?
Sì, potrebbe essere anche Bernabé dietro di loro, e quindi il sacrificato sarebbe Strefezza. In questo momento sacrificare Strefezza non lo farei, e non lo farei giocare neanche dietro due punte. Mi sembra che questo ruolo di seconda punta che si è ritagliato sia veramente, tra virgolette, esaltante per lui. È quello dove ha giocato meglio, ha fatto gol, ha fatto assist, è quello che una seconda punta deve fare. E io li vedrei nello scampolo di partite in cui devi o assolutamente recuperare o assolutamente vincere. E mi sembra che ormai questa eventualità
certo, non ci sia più, diciamo.
Non c'è, perché il Parma ormai è salvo e quindi farà giocare uno o l'altro, però io credo che da oggi in avanti, da domenica in avanti, da sabato, quando giocheremo con la con il Pisa, questa possa anche cambiare un pochettino traccia e fare delle prove per la prossima stagione.
Cioè, tu hai visto, dicevi prima, no? Tu hai visto qualche miglioramento? Io, secondo me dipende tanto anche, insomma, comunque da un po' di partite c'è il doppio centrocampista tecnico, no? Bernabé con Nicolussi più in mezzo, in regia. Comunque anche Mandela Keita è molto tecnico come giocatore.
Sono assolutamente d'accordo. Il giocatore ideale per la Serie A è sicuramente Keita, che unisce forza e tecnica. Ogni tanto si dimentica il pallone e diventa un po' pericoloso per qualche pallone che perde, ma veramente è il giocatore che sia fisicamente, sia tecnicamente, sia per qualità della corsa, sia per intuizione, se io fossi non so, un top club che cerca un centrocampista di questo tipo, metterei gli occhi su Keita. E allo stesso tempo credo che sarà una delle stelle del mercato eventuale, se il Parma deciderà di venderlo. E con lui Bricchi, non dico altri nomi, perché mi sembra che siano i due giocatori in proiezione futura più interessanti per quanto riguarda il calcio d'alto livello. Per quanto riguarda la qualità tecnica, Nicolussi Caviglia finalmente sta dimostrando quello che vale, e questo è importante, in una crescita costante, ma mi sembra che il suo problema fosse legato soprattutto all'inattività, cioè alla panchina, tutte panchine, piano piano. Questa ha sempre fatto così, se ci pensiamo, gli inserimenti sono sempre stati graduali. E con lui anche Bernabé riesce a fare quei 10 metri più avanti, a giocare appena più avanti e a trovare le giocate che sa fare. Non dimentichiamoci che Bernabé purtroppo è martoriato da questi problemi allo psoas, che è questo muscolo importante soprattutto nelle sterzate, nelle giocate in velocità, e quindi quest'anno secondo me è stato anche un po' limitato fisicamente.
Sì, assolutamente, questo è vero, giocatore che fa fatica, no, a trovare sempre quella continuità fisica necessaria. Sandro, beh, c'è il Pisa all'orizzonte, e tu dicevi, no, serve un po' cioè l'auspicio è anche un po' questo, che si inizia a costruire, secondo te lo sta facendo anche, inizia a farlo anche la società, comunque anche per un po' alzare il livello, perché io ho scritto anche oggi, insomma, sulla rubrica alla Gazzetta di Parma, attenzione però perché prossimo anno t'han preso più le misure, quindi sarà necessario un salto di qualità nella fase propositiva.
Allora, secondo me adesso il primo step è, anche se ha un anno di contratto, potrebbe essere automatico, ma confermare che l'allenatore sarà questa, oppure che si cambia. Questo è il primo passaggio.
Certo.
Il secondo passaggio è cercare di capire chi potrebbe uscire, perché il Parma sta cercando quell'autofinanziamento che per tanti anni è stato solo un miraggio, visto gli imponenti investimenti che sono stati fatti. Solo in questa stagione il Parma è riuscito a guadagnare qualcosa, potrebbe farlo anche l'anno prossimo per ridare vita anche a tanti altri progetti, e quindi bisogna vedere chi parte. Chi, una volta deciso chi parte, il Parma dovrà anche pensare chi prendere, e allora lì quest'anno credo potrebbe fare anche delle richieste. Cioè, io mi immagino che l'anno scorso questo sia stato chiamato, gli hanno detto: vuoi fare l'allenatore del Parma?
Era già contento così, come dire.
Esatto, e lui aveva detto: certo, come no, in Serie A a 29 anni, perché quando è arrivato aveva 29 anni, prima stagione, adesso che conosce la Serie A, che conosce la società, che conosce la città, che conosce le dinamiche, potrebbe anche dire, beh, mi piacerebbe avere un fantasista in più, una punta in più, un difensore diverso, forse il suo gioco è la difesa a 4, provare a cambiare nella difesa a 4, insomma, potrebbe essere sempre una di quelle situazioni che diventano importanti sia per mettere in moto diciamo il gioco della prossima stagione. Naturalmente ne sapremo di più quando costruiremo la squadra, costruiranno e noi racconteremo la squadra nel ritiro.
Sì, assolutamente. Intanto c'è il Pisa, appuntamento sabato, appuntamento con te Sandro ogni giorno sulla Gazzetta di Parma, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te e ai tuoi ascoltatori, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma. Ancora qualche messaggio, molto interessanti le sue considerazioni. Dice Sergio, bisogna vincere le partite che restano, ci sarà sempre qualcuno scontento, grazie a questa, grazie e forza Parma. Panetta dice, ciao Alberto, è vero, la nostra fase offensiva non è stata da granché in questo campionato, ma l'intensità con la quale difendiamo ci rende orgogliosi, vedere come i cercati Valeri si buttano davanti a Solé che poi non calcia in porta è commovente. Sì, sì, è verissimo, ma infatti ognuno nel calcio poi si diverte a proprio modo. È chiaro che il gioco del Parma non è spettacolare, diciamo canonicamente parlando, però poi uno si può anche divertire vedendo la difesa, come dice il nostro ascoltatore, difendere in maniera strenua e fino all'ultimo. Io infatti non sono d'accordo con chi dice attenzione, perché se il Parma continua a giocare così il prossimo anno c'è un calo di abbonamenti, ma non credo. Poi i tifosi del Parma amano il calcio, amano la loro squadra e diciamo portafoglio permettendo potranno comunque sempre e vorranno comunque sempre andare allo stadio. Buongiorno Alberto, una volta tanto non sarò così preoccupato per la salvezza come ogni tanto mi capita di scrivere, ma posso serenamente dire che finalmente ci siamo. Manca la matematica, ma insomma ci siamo. Congratulazioni al Fejo che ho sempre sostenuto dal primo momento che ho visto. I messaggi lo possono confermare. Forse avremmo giocato male sino ad adesso, ma i vari Pisa, Verona, Cremonese, Lecce e Cagliari che stando a tanti messaggi giocano meglio di noi, come sono messi adesso, scrive Davidone. Poi dice, ho visto Manchester City Arsenal, vittoria del City, attenzione che l'Arsenal rischia quasi di perdere la Premier. Arsenal di Arteta, diciamo in incubatore di Carlos Cuesta, se il signor Arteta avesse giocato alla Cuesta sull'1-1 forse l'Arsenal non suderebbe adesso così freddo visto i meno 3 punti che lo separano dalla seconda, cioè il City. Direi che l'allievo ha quasi superato il maestro. Mi fa piacere il riscatto di Nicolas Caviglia, non solo per le sue capacità calcistiche ma anche per come parlo. Ho visto la conferenza stampa post partita su 12 TV Parma diretta live e devo dire che veramente è bravo ad esprimersi. E poi un nostro ascoltatore dice, come mai la nostra vittoria contro il Pisa viene quotata così tanto, più di 2 volte, molto strano. Qualcuno vuole raccontare che il Pisa non ha ancora retrocesso, non so, magari non hanno aggiornato, non sono pratico. Alessandro, che si firma come parmigiano a Roma, dice, questa stagione è la dimostrazione che non si devono avere giudizi affrettati né su allenatori né su giocatori, ottima stagione, obiettivo centrato. E poi ancora appunto, chi chiede se questa resta va a Firenze, questa è la domanda a cui attendiamo, per la quale attendiamo una risposta. Daniele invece dice, forse è così in tutte le piazze, certamente a Parma abbiamo la capacità di giudicare giocatore o allenatore dopo un quarto d'ora. Per ultimo ne sta il Fesce, diventerà Haaland? Che posso giocare nel Parma, questo sì. Ci fermiamo, pubblicità e poi sentiremo proprio Carlos Cuesta.
Palla in tribuna.
Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. Ad aprile tuo da 99 euro al mese con 3000 euro di bonus sul finanziamento. TAN 725 TAG 888, anticipo 6600 euro, 36 rate, rata finale 13748 euro. Offerta valida con Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Ancora messaggi a Palla in Tribuna. Lorenzo dice: Nicolussi e Strefezza a gennaio, Pellegrino e Ondrej che nella scorsa stagione. Non è strano trovare a gennaio quei giocatori fondamentali per cambiare il rendimento della squadra. Sì, sì, è vero, è strano. Infatti, personalmente ho sempre detto: è difficile sul mercato di gennaio trovare. Molti chiedono: bisogna prendere un giocatore che segni. Non è mica facile. Si possono trovare giocatori di valore oppure no, che funzionano oppure no, e in questo caso le ultime due volte il Parma insomma ha fatto le scelte giuste. Il calciatore più forte del Parma è il capitano del Prato. Il Parma ha già deciso chi partirà da gennaio. Il mercato di gennaio è stato fatto per trovare giocatori per sostituire chi andrà via a giugno, Beppe, ma non lo so, cioè Strefezza è in prestito secco, quindi insomma non credo che possa valere quella logica lì. Su Pellegrino, perché il riferimento è quello, e Mandella Keita, immagino, ma non credo, credo che solo gennaio sia stato fatto quello che serviva per rinforzare proprio la squadra. Stefano scrive: viste le caratteristiche differenti tra El Feige e Pellegrino, uno da profondità centrale e l'altro arretra e si allarga, sarebbe utile anche provarli entrambi con Strefezza. Come dicevamo prima, io penso che il proseguo della squadra e del lavoro di questa, se rimane naturalmente, desti invece molto interesse da parte dei tifosi per la prossima stagione. Non è questa che deve fare il salto di qualità. Questa squadra, se vogliamo fare un salto di qualità, deve essere la società a farlo, con immagino gli acquisti, scrive Roberto. Adesso la palla passa alla società. Questo allenatore è un grande, speriamo di dargli un po' di più di qualità, lo merita, il suo messaggio. E poi ancora, diamoci qualche obiettivo diverso dalla salvezza, o se appuntiamo che il Parma sia il primo della parte destra della classifica, ultimo della sinistra. Ma immagino che il club e la squadra al proprio interno se lo dia, insomma. Gaetano dice: da Bari, la società compri Strefezza e ci faccia sognare per la prossima stagione, tecnica sopraffina. Non se lo faccia scappare anche se ha 29 anni, valore di Strefezza circa 7 milioni di euro, a 9 secondo me si può acquistare. Poi dice il nostro ascoltatore: ho visto anche la parte finale ieri del secondo tempo di Pisa-Genoa, se i bookmakers hanno favorito il Pisa contro il Parma, allora posso dire che la partita sarà assolutamente venduta. Questa cosa della quota tocca da vicino, vedremo se cambierà. Chicco infine dice: credo che il Feige e Pellegrino possano anche giocare insieme con un trequartista, se i giocatori sanno fare questo si vedrà qualcosa di più in avanti, per il resto la parte difensiva e il portiere non li toccherei. Sentiamo allora Carlos Cuesta dopo la gara.
A livello matematico ancora non è raggiunta, ma noi adesso siamo orgogliosi della prestazione, perché sappiamo della difficoltà dell'Udinese, sappiamo quanto forte è questa squadra e io sono orgoglioso di vedere la prestazione dei ragazzi a livello difensivo, a livello offensivo anche, c'è avuto crescita, c'è avuto situazioni dove davvero siamo riusciti a progredire, ad arrivare alla metà campo avversaria, a creare occasioni sia nel primo tempo anche nell'occasione del gol. Dopo quei 60 minuti sicuramente ci siamo abbassati un po' di più nel momento in cui abbiamo fatto il gol, ma al di là della tattica dell'offensivo, il difensivo, per me il più importante, quello che davvero fa la differenza, è qua. E la mentalità e il cuore dei ragazzi nei momenti di difficoltà, perché prima di iniziare la partita Toro Valenti si fa male, Adduen Diaye non ha giocato dalla partita del Milan, giornata 11, e è pronto immediatamente per impattare e per aiutare la squadra. Dopo, nel minuto 45, nell'intervallo, dobbiamo sostituire Matteo Pellegrino perché si è lasciato la vita in un colpo di testa per aiutare la squadra e dopo arrivare ad avere un calcio d'angolo e lui non va fuori se non è davvero male. E quindi dopo entra Nesta e crea un impatto positivo immediato e fa il gol che ci aiuta a vincere. Quindi nella difficoltà questo gruppo si rialza, si fa più forte e quella linea una grande qualità che dobbiamo continuare ad avere. Sappiamo che ogni giorno è un'opportunità per crescere, per migliorare e adesso ci dobbiamo godere questa prestazione, questa vittoria, ma dello stesso modo pensare già domani alla partita di Pisa, perché sappiamo che anche sarà difficile, perché vogliamo anche essere con i nostri tifosi e fare una grande prestazione e ci concentriamo a quello, a continuare.
Buonasera mister, complimenti. Andrea Belletti, Stadio Tardini. Ecco, io credo che la partita di oggi sia un esame di maturità superato a pieni voti dal Parma e non è un caso, secondo me, che gli avversari fatichino a trovare la via della rete contro il Parma. Lo dimostra anche il fatto che Ndiaye, al rientro dopo tanto tempo, non ha fatto rimpiangere Valenti, quindi è un meccanismo difensivo che è oliato e che dà le sue sicurezze. Cosa ne pensa?
Penso che proviamo a lavorare con organizzazione, con allineamento, di essere tutti su una stessa linea, con solidarietà e con tanta volontà di fare tutto quello che è nella nostra mano per la squadra. Quindi quella linea collettiva sia in attacco e in difesa è quello che siamo convinti che ci aiuta a portare i risultati a casa e a rendere orgogliosi i nostri tifosi. Per quello anche momenti come lì alla fine, quando sono stati insieme giocatori e tifosi, mi creano tanto piacere e sono momenti che vogliamo continuare a ripetere. E sappiamo che per ripetere quello solo c'è una strada, che è il buon lavoro. E quello non mancherà.
Buonasera, Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Per lei ho due domande in una. Oggi il Parma, secondo me, ha giocato meglio perché ha palleggiato molto meglio. E l'inserimento di Nicolussi Caviglia ha finalmente dato questo quid in più alla squadra. Non so se è d'accordo. E la seconda cosa è che forse in questa partita c'è tutta la stagione del Parma. Infortuni, sofferenza, voglia di lottare, voglia di salvezza.
Mi sembra molto preciso quello che hai detto. Perché sicuramente sì, oggi è stato un po' un tutto in uno e ci siamo trovati tante difficoltà che abbiamo saputo affrontare e portare dopo la partita e il risultato dalla nostra parte. E legata alla prima, noi sappiamo che punti di forza nostri sono la compattezza difensiva, quella capacità per difendere in 11, quella capacità anche che abbiamo per essere super solidari, per ricompattarci quando abbiamo bisogno, ma dello stesso modo, al di là delle palle native, eccetera, anche la capacità che abbiamo per legare il gioco e per progredire, sicuramente non super veloce, ma con più passaggi, per progredire tutti insieme e per arrivare alla metà campo avversaria. Sicuramente non in 3-4 passaggi quando l'avversario è disorganizzato, ma anche in più passaggi che anche ci permettono di avere compattezza. E sì, sicuramente Hans ci aiuta e secondo me anche è qualcosa che abbiamo visto contro la Lazio, anche quella capacità per progredire, quella capacità per arrivare di più alla metà campo avversaria è una cosa che dobbiamo continuare a sviluppare e quello fa parte di quello che vogliamo. Noi vogliamo essere completi, quindi vogliamo attaccare bene, vogliamo difendere bene, vogliamo saper soffrire, vogliamo saper godere nel momento in cui magari possiamo attaccare di più e essere più nella metà campo avversaria. E fa parte di quello che dobbiamo fare. Il gioco ti richiede tutto, devi saperlo fare.
L'ultima.
Salve mister, Francesco Pietrella della Gazzetta dello Sport. Faccio una domanda che abbraccia quello che per me è un lodevole percorso del Parma, che ormai virtualmente è salvo, anche se è chiaro l'aritmetica bisogna ancora aspettare. Lei purtroppo, secondo me, ha ricevuto anche troppe critiche, ne ha parlato in settimana riguardo al gioco, difensivista, eccetera. Ma non pensa che si sia dato poco valore a quello che lei è riuscito e sta facendo con questa squadra, che è la più giovane della Serie A? Lei è il più giovane allenatore della Serie A, diversi giocatori al posto giusto, al momento giusto, ci sono tanti casi senza citarli, ma non pensa che si è dato poco valore, si sia anche sottovalutato questo lavoro sacrificandolo anche a quel giudizio, no? Difensivista, eccetera, con quel secondo peggior attacco, eccetera, però questo
adesso è il quarto.
Il quarto, esatto, sì, perché però non pensa che si sia dato poco valore a quello che invece lei è riuscita a fare, perché comunque la salvezza è virtuale, diciamo. Grazie.
Ci sono cose che tu non puoi controllare e quindi non mi fermo lì. Quello che faccio è ascoltare, analizzare, prendere spunti se penso che sono validi e che mi aiutano a migliorare, e di là semplicemente creare la linea guida e la strada che penso che può aiutare la squadra di più. E quindi per me no, ma sì che penso che questi ragazzi meritano tantissimo, perché quello che stanno facendo ha un valore molto grande. Dello stesso modo non ci fermiamo, questo non ci basta. Sappiamo che mancano 5 partite, sappiamo che ogni giorno rappresentiamo il Parma e sappiamo che dentro della mentalità che dobbiamo avere come professionisti di alto livello sempre sta il voglio di più. Quindi vogliamo di più e per quello lavoreremo, per provare a migliorare, per provare a quello che siamo oggi che sia peggio di quello che saremo domani e continuare sulla nostra strada, perché quello è quello che dipende da noi. Quello che ci dicono, quello che ho, l'opinione, non dipende da noi. Quindi noi dobbiamo migliorare, alzare l'asticella e provare a vincere sempre il massimo possibile.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci insieme, palla in tribuna. Intanto saluto Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno.
Do solo un breve aggiornamento che arriva dal club riguardo alle condizioni di Lautaro Valenti, che cita insomma anche Carlos Cuesta nelle sue parole. Ha fatto gli esami di rito, non ci sono lesioni muscolari, quindi gli esami hanno escluso lesioni e dunque verrà valutato giorno dopo giorno, verso la sfida contro il Pisa. Luca, riparto da questo con te perché solletica molto la curiosità dei nostri ascoltatori. Tu sei esperto nostro di mercato. Effettivamente gli ultimi mercati due di riparazione il Parma li ha azzeccati, non è mica così scontato.
Ma sì, li ha azzeccati al 100%, insomma, nonostante qualcuno fosse molto diffidente, in realtà bisogna far lavorare questa società, ascoltare i suggerimenti che dà Mamo Notari, che è uno scouting straordinario, e verificare effettivamente poi che le soluzioni che sono state prese sono soluzioni importanti, insomma.
Perché ha cambiato molto le squadre, sia l'anno scorso Pellegrino Ondrejka che quest'anno con Strefezza, cioè non innesti, come dire, che servivano, ma di rincalzo.
No, no, certo, credo che la squadra sia migliorata, questo è un dato di fatto, non credo che avrebbe mai rischiato di retrocedere anche senza Nicolussi, Caviglia, Strefezza e Fesio, perché comunque anche prima del loro arrivo la squadra non ha mai rischiato di essere invischiata realmente nei bassi fondi della classifica. Detto questo, è chiaro che quei tre hanno dato tanto, come l'anno scorso il giocatore che hai citato. Strefezza ovviamente è un giocatore che ha una cifra tecnica molto importante ed è stato molto importante anche come questa lo ha messo in campo, perché gli ha disegnato questo ruolo un po' ibrido di regista offensivo tra centrocampo e attacco che lo ha valorizzato tanto. Non ha fatto unicamente l'esterno come ha fatto da altre parti, ma qui si è sobbarcato un po', si è caricato sulle spalle l'attacco del Parma, e in questa bella posizione secondo me è stato veramente provvidenziale, non tanto nelle segnature perché ha fatto un solo gol, ma nel suo modo di giocare, nei suoi assist, voglio dire, quello che ha fatto con Fege dimostra come questo ruolo che gli ha costruito questa sia assolutamente molto congeniale alle sue caratteristiche.
Ermanno da Corcagnano scrive, insomma, Strefezza mezza salvezza, no, mi sembra esagerato, chiaramente, come diceva anche Luca, però insomma comunque è stato decisivo perché ha portato quella qualità che mancava. Luca, invece tu l'avevi già visto il Fesce, no? Alla prova, cioè, dopo questo gol, ecco, si sta parlando molto delle differenze con Pellegrino. Tu che ne pensi?
Ma guarda, io l'ho detto più volte, c'era un collaboratore di una squadra di Serie B che l'anno scorso l'ho seguito tanto e mi aveva fatto una relazione su di lui dicendomi che il colpiede era molto forte, e io non lo conoscevo oggettivamente, ma io dissi questo appena lo presero, molti erano scettici su queste considerazioni, invece questo mio caro amico che l'aveva seguito per tanto tempo ha detto una cosa molto saggia, perché il gol che ha fatto a Udine dimostra che quel piede ci sa fare. Il passaggio di Strefezza era molto preciso, ma era molto forte, e come lui ha domesticato il pallone prima di girarsi fa capire che quel piede ci sa fare veramente. Quella non era una palla così facile da stoppare in quel modo per poi mettersela nelle condizioni migliori per concludere. Quindi il giocatore ha qualità, è molto diverso da Pellegrino, certo. Lui ti dà più soluzioni palla a terra rispetto a Pellegrino negli ultimi 16 metri. Pellegrino è uno che vuole sempre la palla sulla testa, Pellegrino difende bene palla, lui attacca più la profondità, insomma la stazza è notevole di entrambi, ma sono due giocatori diversi. Quindi però che Nesta ti dia tante soluzioni davanti, questo è un dato di fatto. Poi nel suo bellissimo gol di domenica c'è anche l'intervento scriteriato di Cabasele che sbaglia totalmente l'uscita, però lui comunque approfitta dell'errore dell'avversario gestendo quel pallone come meglio non avrebbe potuto fare.
Sì, sì, poi si posiziona bene col corpo per andare poi a battere
certo
in porta, insomma tanti piccoli aspetti decisivi, anche al netto chiaramente dell'errore dell'avversario. Luca, tu hai visto nel secondo tempo come qualche altro commentatore qualche passo avanti nel gioco, nella proposizione di gioco, più palleggio, oppure su questo, insomma, ancora in questo finale di campionato c'è da lavorare?
No, allora, c'è da lavorare, non è che il gioco propositivo si veda unicamente dalle occasioni da rete, che sono state anche stavolta non così copiose, evidentemente. Però che la squadra cerchi, come dire, di costruire in maniera un pochino più partecipata le proprie azioni, senza mai andare così in zona palla in numero maggiore rispetto agli avversari, questo no, però gioca sicuramente meglio. Forse ci siamo dimenticati in passato come questa squadra rinunciava totalmente a costruire palla e piede, era questo che indispettiva, tra virgolette. Invece adesso qualcosa prova a fare in virtù del fatto che comunque si è capito che devi fare qualcosa in più. Infatti ultimamente stai segnando non caterve di gol, ma stai segnando con più continuità rispetto al passato. Questo è un buon viatico, credo, per il futuro. Devi migliorare molto di più, devi cercare di essere più equilibrato. Più equilibrato vuol dire mantenere questa compattezza e però avere sicuramente più vivacità in zona gol. Questa secondo me è leggermente in più rispetto al passato, c'è, ed è cominciato tutto questo secondo me nella partita di Roma con la Lazio, dove il Parma giocò un ottimo primo tempo, dove effettivamente diede questa bella versione di sé che in passato non si era praticamente mai vista.
Mm. Sì, anche perché io oggi scrivo, Luca, sono d'accordo, poi diciamo metto un po' allerta, poi è chiaro che
sì,
il prossimo campionato è tutta un'altra roba, tutto altre logiche, altri avversari, squadre diverse. Però attenzione, perché il prossimo anno t'avranno un po' preso le misure, quindi non è possibile fare un altro anno, come dire, come questo, di compattezza dietro, gran rigore, gran ordine. Servirà qualcosa inevitabilmente di più in attacco?
No, no, ma è verissimo. Io ho letto il tuo pezzo e lo trovo per larga parte assolutamente condivisibile. Sì, sì, è vero, ma sono d'accordo sul fatto che quest'anno non puoi pensare di giocare come quest'anno. Perché quest'anno bisogna essere onesti, Parma organizzato, grande compattezza, non dà la profondità, tutte le cose che ci siamo già detti un miliardo di volte. Però insomma ti sono andate bene anche tante partite, bisogna riconoscerlo. Io ricordo Pisa, ricordo Verona, ricordo Lecce, ricordo Milano Venina, ricordo Bologna, insomma tutte partite che si sono vinte così, con situazioni, con una bella organizzazione difensiva, ma con situazioni assolutamente fortuite davanti. Ecco, quest'anno non puoi più permetterti di farlo, perché non puoi pensare che tutti gli anni ti vada così bene. Quindi bene la compattezza difensiva, ma come abbiamo tutti detto, davanti devi fare necessariamente qualcosa in più, perché questo basso numero di reti non è detto che l'anno prossimo ti possa consentire di raggiungere così comodamente la salvezza come hai fatto quest'anno, anzi è molto difficile, quindi devi migliorare, ma credo che questo lo sappiano prima di tutto i dirigenti del Parma, lo sappia lo stesso questo, insomma, quindi non credo ci siano dubbi in questo senso, credo che siamo tutti d'accordo.
Assolutamente. Lo citavi un po' tu prima, peraltro poi l'hai scritto oggi, effettivamente credo che un po' il valore aggiunto sia stata la continuità di rendimento e di risultati che è stata trovata quest'anno, la grande differenza rispetto alla prima annata in Serie A. Insomma, qui davvero i cali sono stati forse un paio, cioè si possono contare.
Sì, è vero, sono d'accordo. Io credo che quest'anno, a parte due o tre sporadici blackout, la squadra abbia sempre mantenuto una continuità di rendimento invidiabile, a conferma che l'allenatore ha fatto un ottimo lavoro, tutto quello che volete, ma ribadisco il concetto, la qualità di questa squadra è più che buona, non è una qualità così scarsa per tanti motivi. Primo, perché se tu hai una compattezza difensiva così forte non la puoi avere con giocatori scadenti, perché tu puoi organizzare la squadra come vuoi, ma se non hai poi la qualità in campo per concretizzare ciò che ti chiede il tuo allenatore è dura. Hai un centrocampo che secondo me in poche squadre dal decimo posto in giù hanno, perché Nicolussi, Caviglia, Bernabé, Keita sono tre giocatori che in poche squadre hanno dal decimo posto in giù, secondo me nessuna. Cioè questa litania del Parma che ha poca qualità e che questo ha giocato così, avrebbe giocato così perché la squadra è scarsa, francamente non si può più sentire. Questa squadra è più che buona per gli obiettivi ovviamente che ci si è prefissati, e lui ha giocato così perché crede che sia giusto giocare così, ma non perché la qualità sarebbe scarsa. Se lui avesse una squadra ancora più forte, probabilmente la modellerebbe,
certo,
in modo diverso, ma non stravolgerebbe il suo modo di fare calcio. Questo è quello che penso io. E quindi anche questa continuità di rendimento che l'hai avuta grazie a giocatori di qualità, che parlo non solo di piedi, ma anche di testa, perché la qualità si vede anche da quello.
Sì, assolutamente. Tu parli proprio dell'evoluzione del calcio concreto di Carlos Cuesta. Allora, prima di lasciarti, ti chiedo, Luca, tu rinnoveresti il suo contratto? Nel senso, il contratto c'è, non è che va in scadenza chiaramente adesso a giugno. Come attestato di stima, come volontà di costruire, cosa faresti? Cosa pensi,
allora,
magari
lui,
che il club faccia, ecco?
Sì, allora lui la riconferma se l'ha riguadagnata. Come dico sempre, sono due gli aspetti che caratterizzano una riconferma di un allenatore di una squadra come il Parma: i risultati e la valorizzazione dei giocatori. I risultati li ha ottenuti, la valorizzazione dei giocatori da centrocampo in su no. E quindi questo è un dato di fatto che va considerato, perché comunque sono giocatori che rispetto all'anno scorso sono calati: Bernabé, Ondrejka, chi più ne ha più ne metta, insomma. da centrocampo in giù invece sono giocatori che sicuramente hanno fatto molto bene e che non hanno perso il valore. Bisogna trovare un mix. Io credo che lui la riconferma se la sia assolutamente meritata, però quest'altro anno, dopo il primo anno di Serie A, deve totalmente migliorare questo aspetto che dicevo, perché non è detto, non sto parlando del Parma, ma non è detto che se tu raggiungi il risultato sei automaticamente riconfermato. Invito tutti a ricordare cosa accade l'anno scorso con Nicola Cagliari, che raggiunse una bella salvezza ma non venne riconfermato, probabilmente per i motivi che ho detto. Quindi non è sempre scontato che se raggiungi la salvezza automaticamente sei allenatore anche dell'anno successivo.
Sì, assolutamente. Attendiamo le scelte del club. Luca, intanto ti ringrazio, buon lavoro, buona partita sabato.
Grazie Rugo, un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie a Luca Ampollini. Scrive il nostro ascoltatore, aspettiamo con El Fej, serve vederlo con continuità per 7-8 partite. E poi ancora, chi ricorda l'ultimo posto per la Reggiana? L'ultima giornata c'è Reggiana-Sampdoria, c'è chi invoca di andare a Reggio. Secondo me, altro dato sorprendente, aver ottimizzato al massimo i gol segnati. 24 fatti hanno portato ben 39 punti. E poi ancora, Chicco dice, è vero, ottimo mercato di gennaio, anche che è andato via Hernani, Cutrone e Benedigiac, comunque stanno facendo bene. Allora, siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, cito solo questa notizia nazionale che è di cronaca, ma riguarda anche lo sport, la Guardia di Finanza di Milano, visto che riguarda il calcio, ha smantellato un'organizzazione criminale che operava nel cuore della movida milanese. Praticamente questo gruppo criminale offriva a una clientela selezionata pacchetti tutto compreso, che partivano dalle serate appunto nei locali più esclusivi per culminare nelle prestazioni sessuali con escort di lusso dentro hotel di lusso, cifre esorbitanti, leggo da Gazzetta dello Sport, un gran numero dei clienti erano proprio calciatori di Serie A che gravitano a Milano o che erano in trasferta a Milano, quindi molti imprenditori e molti calciatori di Serie A, 4 persone arrestate, non di calciatori si intende, inchiesta coordinata dalla Procura di Milano. Ringrazio Simonetta Collini in regia, state qui con Radio Parma, un saluto.